Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buon martedì, buona serata. Vorrei leggervi questo martedì l'omelia che il Santo Padre ha pronunciato durante la messa del 9 luglio per la custodia della creazione. Voi sapete che la liturgia della Chiesa ha sempre previsto messe molto particolari per la pioggia, perché cessassero le disgrazie naturali, per superare tanti problemi che soprattutto una volta in una città agricola colpivano molto più diciamo al cuore quel tipo di società, perché un disastro poteva essere che potesse colpire un raccolto piuttosto che un evento traumatico per la terra, così poteva avere delle conseguenze drammatiche, non c'erano le assicurazioni, si viveva soprattutto se non esclusivamente di quello che si produceva con la terra, eccetera. Oggi certamente questi disastri naturali non sono scomparsi, anzi ogni tanto esplodono con una violenza che fa paura. Pensate ai vulcani, pensate ai terremoti, pensate alla siccità, tutte cose che ci sono sempre state e che la Chiesa ha affrontato, cioè pregare perché cessino, non ci siano i terremoti, perché ci sia la pioggia o perché finisca se si è trasformata in un uragano. Ecco, recentemente la Chiesa, dopo la sollecitazione dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, ha diciamo così, concepito una messa per la custodia della creazione. È un tema molto importante questo, che viene sottovalutato. Molti hanno pensato, di fronte a questa enciclica, a una sorta di ideologia verde cattolica, ma hanno sbagliato completamente, anche se ci sono purtroppo dei cattolici che magari cadono in questa trappola, pensando che, siccome va di moda l'ideologia ambientalista, allora anche noi cristiani dobbiamo trasformarci in ambientalisti. In realtà, se voi leggete in profondità quell'enciclica, trovate un grande principio, un principio che è evocato da San Paolo, quando dice che tutta la creazione geme sotto il peso del peccato, proprio perché il peccato è il peccato originale, e i peccati nella storia hanno una dimensione sociale, non sono mai peccati di singole persone che rimangono confinati all'interno delle singole persone che li commettono, oppure delle relazioni che queste persone hanno. Ma sono dei peccati, come tutti i peccati, che hanno delle conseguenze culturali, cosmiche, possiamo dire, che colpiscono tutta la creazione. San Giovanni Paolo II ha scritto un'esortazione apostolica molto importante, la Reconciliatio et Penitentiae, dove, partendo dal tema della confessione, della riconciliazione, che cos'è il sacramento della confessione, è il sacramento della riconciliazione dell'uomo con Dio. Però ricordava il Santo Pontefice, ricordava che le riconciliazioni che l'uomo deve perseguire non sono soltanto quella con Dio, certamente, la più importante, la prima, ma anche quella con gli altri uomini, con se stesso. Pensate ai problemi oggi, di mancanza di autostima, di insignificanza, di depressione, tutte quelle malattie che sono l'espressione di un malessere, di un essere male, cioè di uno che si sente male con se stesso. E quindi deve riconciliarsi con Dio, con le altre persone, ma anche con se stesso. Deve perdonare i propri peccati, deve ricordare di avere un ruolo nel progetto di Dio, di cercare questo ruolo, ma di essere consapevole, convinto che Dio gli vuole bene, cioè gli vuole bene nonostante la sua miseria, come vuole bene a me nonostante la mia miseria. Ma poi c'è anche una quarta forma di riconciliazione con il creato, con le cose, con la creazione. Ed è molto importante che noi perseguiamo anche questo aspetto. Cioè, noi siamo molto attenti magari alla riconciliazione con Dio di fronte al peccato, col sacramento della confessione. Magari siamo attenti anche perché vediamo le guerre, le tragedie provocate dalle guerre, alla riconciliazione degli uomini con gli uomini per ottenere la pace dove c'è la guerra, o l'amicizia dove c'è l'odio. Ma è molto importante anche il rapporto con le cose. L'uomo ha trattato male la creazione, indubbiamente, negli ultimi secoli, in modo particolare a partire dalla rivoluzione industriale, la creazione è stata sfruttata, è stata abusata. Non, e lo dico non nel senso che purtroppo esiste della decrescita, addirittura di una decrescita zero importante come molti sostengono, perché la decrescita porta alla fine, porta alla morte, ma c'è un riequilibrio con la creazione che, per esempio, a partire dalla rivoluzione industriale è stato violato, la creazione è stata ferita, e quindi anche questa è una riconciliazione che deve avvenire con equilibrio, senza negare il progresso, senza dimenticare mai che l'uomo è il signore del creato. Quindi senza mai indugiare in quelle ideologie ambientaliste, verdi, che detestano la terra, cioè che detestano l'uomo perché viola i diritti della terra, che detestano l'uomo perché lo ritengono il cancro della creazione, che adorano quasi appunto paganamente la divinità della terra. Ecco, tutte queste sono ideologie che non hanno verità, che sono false, ma tutte le ideologie nascono a fronte di un problema, cioè il problema è che la creazione va rispettata. Non dobbiamo diventarne schiavi, ma non dobbiamo neanche trattarla senza il rispetto che tutte le opere di Dio meritano, no? Questo vale per gli animali, vale per i minerali, vale per la creazione, vale per tutto ciò che Dio ha creato. Se ritorniamo Alla Genesi vediamo come Dio ha creato tutto e poi tutto ha messo sotto la signoria dell'uomo. L'unica realtà creata a sua immagine. Ma non è che questo significa che tutto il resto deve essere trattato male, cioè deve essere trattato per quello che è. Cioè, un animale deve essere trattato bene, perché è un animale, tenendo conto che è un animale, quindi che non è una persona, ma questo non significa che debba essere torturato, trascurato, ferito, disprezzato, eccetera. Allora, perché questa premessa? Perché Papa Leone XIV ha celebrato questa Eucaristia, questa nuova messa, nuova nel senso che non è che cambi nulla, è la stessa celebrazione della stessa messa che ascoltiamo tutti i giorni o tutte le domeniche, ma è una messa che ha come intenzione quella di custodire la creazione. E lo ha fatto a Castel Gandolfo. Mercoledì 9 luglio, pochi giorni fa, in questa bellissima giornata, innanzitutto vorrei invitare tutti, cominciando da me stesso, a vivere quello che stiamo celebrando nella bellezza di una cattedrale, si potrebbe dire una cattedrale naturale, con le piante e tanti elementi della creazione che ci hanno portato qui per celebrare l'Eucaristia, che vuol dire rendere grazie al Signore. Ci sono molti motivi in questa Eucaristia per i quali vogliamo ringraziare il Signore. Questa celebrazione potrebbe essere la prima con la nuova formula della Santa Messa per la cura della creazione, che è stata anche espressione del lavoro di diversi dicasteri nel Vaticano. E personalmente ringrazio tante persone qui presenti che hanno lavorato in questo senso per la liturgia. Come sapete, la liturgia rappresenta la vita. E voi siete la vita di questo centro Laudato Si. Vorrei dire grazie a voi in questo momento, in questa occasione, per tutto quello che fate, seguendo questa bellissima ispirazione di Papa Francesco, che ha dato questa piccola porzione, questi giardini, questi spazi. Evidentemente la messa è stata celebrata in uno spazio aperto, molto bello, molto caratteristico, in quel luogo bellissimo. Dove il Papa sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo. Questi spazi proprio per continuare la missione tanto importante riguardo a tutto quello che conosciamo dopo 10 anni dalla pubblicazione di Laudato Si, cioè la necessità di curare la creazione, cioè la casa comune. Qui è come nelle chiese antiche dei primi secoli. Che avevano il fonte battesimale per il quale si doveva passare per poi entrare nella chiesa. Non vorrei essere battezzato in quest'acqua, però il simbolo di passare attraverso l'acqua per essere lavati tutti dai nostri peccati, dalle nostre debolezze, e così poter entrare nel grande mistero della Chiesa, è qualcosa che viviamo anche oggi. All'inizio della messa abbiamo pregato per la conversione, la nostra conversione. Vorrei aggiungere che dobbiamo pregare per la conversione di tante persone dentro e fuori della Chiesa che ancora non riconoscono l'urgenza di curare la casa comune, cioè di curare e avere cura della creazione. Tanti disastri naturali che ancora vediamo nel mondo, quasi tutti i giorni, in tanti luoghi, in tanti paesi, sono in parte causati anche dagli eccessi dell'essere umano col suo stile di vita. Perciò dobbiamo chiederci se noi stessi stiamo vivendo o no quella conversione, quanto ce n'è di bisogno. Anche qui non bisogna pensare che l'uomo sia il responsabile di tutti i disastri naturali che avvengono, Però non bisogna neanche dimenticare come lo stile di vita di un uomo, ma intendendo di un popolo, possa incidere su questi disastri naturali. Sia per mancanza di prevenzione, sia per abuso della creazione. Anche qui bisogna trovare l'equilibrio giusto. Non è che tutte le volte che succede un disastro bisogna per forza trovare il colpevole, come quando si legge sui giornali, si ascoltano telegiornali, sembra che c'è stata un'eruzione vulcanica, bisogna trovare di chi è la colpa. E la colpa è del vulcano. Poi si può e si deve anche indagare, ma è stato fatto tutto quello che era possibile per avvertire la popolazione, per proteggere i paesi, eccetera, perché bisogna aspettare tutte le volte che ci sia una nuova eruzione, eccetera. Però non dobbiamo mai dimenticare che gli incidenti ci sono e che non necessariamente, non sempre, anzi spesso, non avvengono per colpa di alcuni uomini. Ma avvengono perché ci sono dei disastri naturali e sono il frutto, del fatto, come dice San Paolo, che tutta la terra geme, non solo gli uomini soffrono in conseguenza del peccato, non solo la donna che partorisce, non soltanto l'uomo che fatica con il suo lavoro a ottenere i risultati che gli permettono di mangiare lui, la sua famiglia, i suoi amici, eccetera. Ma ci sono anche delle cose che avvengono, dei disastri, delle tragedie che avvengono a prescindere dalla colpa dell'uomo. Perché la natura è ferita, perché la creazione è ferita. E quindi, come è difficile mettere al mondo, è doloroso, è faticoso mettere al mondo un figlio, così come è difficile produrre un risultato dal punto di vista del lavoro, coltivare la terra, ma anche costruire una qualsiasi cosa, non c'è nulla che si realizzi senza il sacrificio e senza la fatica. E lo stesso nella creazione, nella terra, o nel cielo, insomma, nella creazione, ci sono quelle ferite che ogni tanto, producono quei disastri perché è misterioso dare la risposta. Misterioso non vuol dire che noi non abbiamo la risposta. La risposta l'abbiamo. La risposta sta nel fatto che Dio ha creato l'uomo libero, tanto libero da dargli la possibilità di peccare fin da quando era nel paradiso terrestre, con il peccato originale. E questo peccato che nasce ispirato da un altro peccato, il peccato degli angeli, questo peccato è un segno che accompagna la storia dell'umanità, che accompagnerà, che ha accompagnato e accompagnerà la storia dell'umanità fino alla fine dei tempi, fino al ritorno glorioso di Cristo. Non tenerne conto significa andare incontro a ulteriori disastri, proprio perché non si capisce e non si tiene conto della natura umana, che è una natura post-peccato, dopo il peccato, costantemente combattuta tra il bene e il male. Ciascuno di noi sa quanto dentro di lui coesistano queste due forze, queste due ispirazioni, l'angelo buono e l'angelo cattivo, il demonio, l'angelo buono che ti spinge a fare il bene e l'angelo cattivo che ti spinge al peccato. E quindi sappiamo, come dice San Paolo, che la vita sulla terra è una milizia, un combattimento continuo per il trionfo del bene nella mia vita personale, ma anche nella vita sociale, perché il male esiste ed è anche organizzato nella vita pubblica, nella vita politica, nella vita sociale, e si manifesta e come si manifesta? Si manifesta e il compito nostro, il compito della Chiesa, in particolare il compito del Magistero della Chiesa, è proprio quello anche di aiutarci, cioè aiutare i fedeli a vedere il male all'opera, cioè come opera, dove opera, con chi opera, come si manifesta. Perché mettere in guardia l'uomo dal male, dal peccato, diciamo così, organizzato, da quello che San Giovanni Paolo II chiamava le strutture di peccato, è già molto, cioè mettere in guardia gli uomini, invitare gli uomini a vedere, a individuare, a proteggersi, a denunciare le strutture di peccato, è certamente già un grande servizio. Tutto questo quindi riguarda, è come se riguarda la creazione. Detto tutto questo, dice Papa Leone, ho anche un'omelia che ho preparato e che condividerò, abbiate un po' di pazienza. Ci sono alcuni elementi che davvero aiutano a continuare la riflessione stamattina. Condividendo questo momento familiare e sereno in un mondo che brucia, sia per il surriscaldamento terrestre, sia per i conflitti armati, che rendono tanto attuale il messaggio di Papa Francesco nelle sue encicliche Laudato Si' e Fratelli Tutti. Possiamo ritrovarci proprio in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, osservando la paura dei discepoli nella tempesta, una paura che è quella di larga parte dell'umanità. Cioè la parabola è quella di Gesù che dorme sulla barca, viene svegliato perché sta preparando un naufragio e gli apostoli gli dicono: come tu dormi, qui stiamo per morire tutti. E lui approfitta per dire: ma voi non avete proprio un briciolo di fede, ma non avete ancora capito che io sono il Signore della creazione. E spegne immediatamente i venti, le tragedie, eccetera. Però nel cuore dell'anno del Giubileo noi confessiamo, e possiamo dirlo più volte, c'è speranza, l'abbiamo incontrata in Gesù. Gesù si sveglia sulla barca e dice: ma non avete capito? E che cosa non abbiamo capito? Non abbiamo capito che lui è la speranza. Che con lui non dobbiamo avere paura mai di nulla. Che non significa sottrarci alla prova che andrà tutto bene, perché umanamente parlando non è andata tutto bene neanche a lui, anzi è andata malissimo fino alla resurrezione. È stata umanamente parlando una tragedia, ma una tragedia attraverso la quale si doveva compiere il miracolo della resurrezione, e quindi si doveva, dirà Gesù, sconfiggere la morte, sconfiggere il peccato, riaprire le porte del paradiso, cioè ribaltare in qualche modo, possiamo dire, gli effetti che si erano prodotti in conseguenza del peccato originale. Come diceva Tertulliano, non scherziamo col peccato originale. Il peccato è una cosa enorme, gravissima. Tertulliano diceva, come dobbiamo descrivere il peccato originale che ha comportato una redenzione così straordinaria, cioè l'incarnazione del Figlio di Dio, la sua passione, la sua morte. Dio che muore per ristabilire l'equilibrio che era stato rotto dal peccato di Adamo ed Eva. E voi capite che Dio compisse una cosa del genere doveva essere veramente grave ed enorme questo peccato che poi si è trasmesso e si trasmetterà fino all'ultimo uomo. E allora, continua Papa Leone, lo stupore, cioè la speranza è Gesù, egli calma la tempesta nella barca, il suo potere non sconvolge, ma crea, non distrugge, fa essere, dando nuova vita. E anche noi ci chiediamo. Ma chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Vangelo di Matteo, capitolo 8. No? Chi è costui? Chi è che fa queste cose? Lo stupore che questa domanda esprime è il primo passo che ci fa uscire dalla paura. Viviamo un'epoca in cui si tende a non stupirci di nulla, siamo molto cinici, siamo diventati molto cinici. Dobbiamo imparare dai bambini. Se osservate, i bambini si stupiscono e chiedono: ma perché? Ma come mai? E non sono mai soddisfatti della nostra risposta. Perché? 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 Perché sono stupiti, meravigliosamente stupiti di fronte alla realtà. Vedono un animale, un cane, un cavallo, vedono una persona, vedono una cosa che non hanno mai visto e chiedono alla prima persona che hanno di fianco, che può essere il papà, la mamma, un fratello, un amico, un professore, un maestro, un educatore. Ma perché quella cosa lì? È lo stupore. E lo stupore ci fa uscire dalla paura. Attorno al lago di Galilea, Gesù aveva abitato e pregato, là aveva chiamato i suoi primi discepoli nei loro luoghi di vita e di lavoro. Le parabole con le quali annunciava il regno di Dio rivelano un profondo legame con quella terra e con quelle acque, col ritmo delle stagioni e la vita delle creature. L'Evangelista Matteo descrive la tempesta come uno sconvolgimento della terra. Matteo usa lo stesso termine per il terremoto al momento della morte di Gesù e all'alba della sua resurrezione. Su questo sconvolgimento Cristo si eleva, ritto in piedi. Già qui il Vangelo ci fa scorgere il risorto, presente nella nostra storia sottosopra. Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza, che sovrasta quelle forze di fronte alle quali le creature si sentono perdute. Cioè tutti si spaventano, ma lui placa il vento e il mare, perché è il Signore della creazione. Allora torniamo a chiederci, ma chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? L'inno della lettera ai Colossesi, che abbiamo ascoltato, la lettera di San Paolo, sembra proprio rispondere a questa domanda. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra. I suoi discepoli quel giorno, in balia della tempesta, in preda alla paura, non potevano ancora professare questa conoscenza di Gesù. Noi oggi, nella fede che ci è stata trasmessa, possiamo invece continuare. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. Quelle sono parole che ci impegnano lungo la storia, che fanno di noi un corpo vivente, il corpo del quale Cristo è capo. La nostra missione è di custodire il creato, di portarvi pace e riconciliazione, è la sua stessa missione, la missione che il Signore ci ha affidato. Noi ascoltiamo il grido della terra. Noi ascoltiamo il grido dei poveri, perché questo grido è giunto al cuore di Dio. La nostra indignazione è la sua indignazione, il nostro lavoro è il suo lavoro. A proposito, il canto del salmista ci ispira. La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza, è il Salmo 29. Questa voce impegna la Chiesa alla profezia, anche quando esige l'audacia di opporci al potere distruttivo dei principi di questo mondo. L'indistruttibile alleanza tra creatore e creature, infatti, mobilita le nostre intelligenze e i nostri sforzi perché il male sia volto in bene, l'ingiustizia in giustizia, l'avidità in corruzione. C'è un richiamo in tutto questo. Come dire, ma se io leggo questa cosa, ma poi non posso non chiedermi, ma io cosa faccio? È la domanda che si faceva, che fa Sant'Ignazio negli esercizi, ma tu cosa fai per Cristo? Ed è una domanda che dovremmo fare nel nostro esame di coscienza. Cioè, posto che lui ha fatto tutte queste cose, che continua a farle, l'indistruttibile alleanza fra il creatore e le creature. Cioè, non dimentichiamoci mai che noi siamo vivi perché lui ci tiene in vita. La creazione è viva perché lui permette, la conserva nella vita. Quindi è vero che tutto dipende da lui. E io che cosa faccio per far conoscere agli uomini che lui è il Signore della creazione? Perché poi alla fine è questo. Cioè, io ho capito questo, se no non sarei qui con la Bibbia in mano, con la lettera di San Paolo, con l'omelia del Santo Padre, non ascolterei queste parole, non andrei a leggere quello che dice il Papa, ma se ci vado. E poi non posso non chiedermi, ma io cosa faccio per far conoscere questo? Perché è vero che Dio può fare tutto, è onnipotente, però attenzione al quietismo, che è un'eresia. Come è un'eresia il pensare che sono io che salvo, no? Il pelagianesimo. Ma tra le due eresie, tra i due errori, la domanda rimane: io cosa faccio? Non perché sia io a salvare, ma perché io mi salvo facendo qualche cosa. Cosa faccio? Prego? Quanto? Come? Dove? Metto a disposizione il mio tempo, il mio potere, i miei soldi, le mie ricchezze, che possono anche essere dei doni naturali. La mia intelligenza, la mia professione, la metto al servizio della gloria di Dio. Con infinito amore, l'unico Dio ha creato tutte le cose, donandoci la vita. Per questo Francesco d'Assisi chiama le creature fratello, sorella, madre. Solo uno sguardo contemplativo può cambiare la nostra relazione con le cose create e farci uscire dalla crisi ecologica che ha come causa la rottura delle relazioni con Dio, con il prossimo e con la terra, a motivo del peccato. E Papa Leone richiama la Laudato Si' al numero 66, proprio su questo tema qui, no? Carissimi fratelli e sorelle, il borgo Laudato Si' nel quale ci troviamo vuole essere, per intuizione di Papa Francesco, un laboratorio nel quale vivere quell'armonia con il creato che è per noi guarigione e riconciliazione, elaborando modalità nuove ed efficaci di custodire la natura a noi affidata. A voi che vi dedicate con impegno a realizzare questo progetto, assicuro perciò la mia preghiera e il mio incoraggiamento. L'Eucaristia che noi stiamo celebrando dà senso e sostiene il nostro lavoro. Come scrive Papa Francesco, difatti, nell'Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia che tende a manifestarsi in modo sensibile raggiunge un'espressione meravigliosa. Quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. È l'Eucaristia. Cioè, è Dio che si lascia mangiare, che permette che lui, Dio, entri dentro di me, che il creatore entri dentro la sua creatura. Ci pensate, è incredibile. È un miracolo già difficile solo da spiegare, da raccontare. Eppure è il miracolo dei miracoli. Il Signore, al culmine del mistero dell'incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. Non dall'alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Queste sono parole della Laudato Si. Non dall'alto. Cosa vuol dire? Dio poteva fare quello che avremmo fatto noi, no? Quello che Gesù dice a Pilato: se il mio regno fosse di questo mondo, Dio mi il Padre mi manderebbe un paio di legioni di angeli e la faremmo finita subito. Ma il mio regno non è di questo mondo e questo complica le cose. Allora Dio ci vuole mostrare la sua strada, che non è la nostra, che è la strada della pazienza, del sacrificio, della convinzione. È la strada lunga della pedagogia. Cioè tu devi imparare ad aspettare i tempi di Dio. E i tempi di Dio sono lunghi, pensate alla storia della salvezza. Abramo, Isacco, Giacobbe, popolo di Israele, Mosè, Davide, Giuseppe, e poi il cuore della salvezza, Gesù, il figlio di Dio che si fa uomo. E poi ancora la Chiesa, che Gesù fonda, che viene perseguitata, quanti martiri, tutti gli apostoli muoiono per mano di spada, tranne San Giovanni. Quanti martiri nei primi 3 secoli. Eppure nel Novecento ci sono stati più martiri che in tutti tutti i secoli precedenti della storia della Chiesa. Quindi la Chiesa è sempre stata perseguitata in modi diversi, nella modernità certamente in modi diversi rispetto ai primi 3 secoli, ma anche oggi la Chiesa, il cristianesimo, la fede cristiana in tantissime parti del mondo non è tollerata, o è tollerata appena appena. Perché Gesù è la pietra scartata dai costruttori, è la pietra angolare, è lo scandalo. O con lui o contro di lui. Anche quelli che non lo conoscono alla fine scelgono per i suoi meriti, perché il suo sacrificio è universale. È la via ordinaria alla salvezza. L'Eucaristia che stiamo celebrando dà senso e sostiene il nostro lavoro. Perché nell'Eucaristia, come dice Papa Francesco, la grazia tende a manifestarsi. Il Signore è entrato dentro di noi perché potessimo incontrarlo. Da questo luogo desidero perciò concludere questi pensieri affidandovi le parole con cui Sant'Agostino, nelle ultime pagine delle sue Confessioni, associa le cose create e l'uomo in una lode cosmica. O Signore, le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere. Sia questa l'armonia che diffondiamo nel mondo. Le tue opere ti lodano affinché ti amiamo e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere. Bene, con questo concludo la mia esposizione dell'omelia del Santo Padre. E adesso rispondo alle vostre domande se avete voglia di farle. Pronto?
Eh
Pronto?
sì, pronto, buonasera, sono Francesca da Cagliari.
Sì, buonasera Francesca.
Sì, allora io le volevo fare questa domanda. Tanto sono una sua ascoltatrice affezionatissima, la seguo da anni, però allora io ho questo, diciamo, non è un problema, perché dunque mi ritrovo circondata molto spesso, troppe volte, da persone che comunque hanno un certo atteggiamento di opposizione, di critica anche un po' feroce nei confronti della Chiesa. Qui ovviamente entra in gioco la formazione, però, ma lei come lo vorrei sentire da lei? Che cosa direbbe oggi a un collega, una persona atea, ostile alla Chiesa, che magari poi viene da te, si sfoga perché vede qualcosa in te di bello, di buono, mi dicono: ma la tua fede come fai? Cosa direbbe a parole sue? Cioè, vorrei sentire la sua confessione di fede, perché ho di lei una grande stima e vorrei questo. Grazie.
Dunque, intanto non esistono parole magiche, esiste la testimonianza della vita che è molto più efficace di... Cioè, io credo che questa persona se viene da lei è perché la conosce, l'ha verificata, diciamo così, durante un lungo periodo. E questo è il motivo per cui poi lei, cioè questa persona, in qualche modo si confida. Quindi non è tanto, non c'è bisogno, credo, tanto di dire, perché di solito le persone, soprattutto oggi, non sono tanto attratte o alla ricerca di parole, di concetti, di verità, sono alla ricerca di vita, di una vita serena, di una vita felice, eccetera. Poi è chiaro che siamo noi che dobbiamo spiegare che la vita ha bisogno anche della verità e che la verità non è solo un fatto di esperienza emotiva, emozionale, fatta anche di valori, di principi che poi devono essere certamente calati nella vita, nella quotidianità, però cioè la rivelazione di Cristo ha dei contenuti. La legge naturale, i 10 comandamenti hanno dei contenuti. No, io adesso passo alla dottrina sociale, alla politica, perché così è più facile capirci, ma quando uno mi viene a dire: ma perché le cose vanno sempre male così? Dico, ma scusi, provate a immaginare un popolo composto da persone che si sforzano di vivere i 10 comandamenti. E abbiamo risolto la stragrande maggioranza dei problemi sociali, economici, politici, culturali, delle guerre, di tutte. Quindi, ecco. Io capisco quello che lei dice perché adesso immagino in un ufficio una si sente da solo perché è l'unico che professa la fede rispetto a tutti gli altri. Che cosa posso dirle? Beh, non lo so, non, avrei bisogno di capire di più, di avere più informazioni. Se vuole mi scriva una mail tramite Radio Maria. Perché è veramente sola, non c'è proprio nessuno con cui costruire un gruppo, un ambiente. Perché vede, oggi, soprattutto oggi, non ci sono più quelle strutture che hanno garantito la trasmissione della fede per generazioni e generazioni. O se ci sono, sono veramente poche. Penso alla famiglia, anzitutto. E quante famiglie oggi ci sono? Sempre meno. Tanti single, tante famiglie divise, separate, distrutte. Tante famiglie anche buone che però fanno fatica a trasmettere la fede, perché i figli spesso sono più figli del loro tempo che delle loro famiglie. Pensiamo alle parrocchie. E una volta le parrocchie avevano una struttura, in tutto il periodo successivo al Concilio di Trento, la parrocchia è stata la struttura portante, quindi secoli, 600, 700, 800, gran parte del 900 ancora. Ma oggi, non che le parrocchie non ci siano più, anzi. Però non hanno più quella funzione se non eccezionalmente in alcuni posti, magari più nei paesi ancora rispetto alle città. E non è un modo di dire allora disinteressatevi della parrocchia, se c'è, anzi, però bisogna essere realisti. Oltretutto La parrocchia prevede un parroco, i parroci oggi non sono i preti non sono sufficienti per coprire le parrocchie. I movimenti, le associazioni hanno avuto uno sviluppo straordinario dopo il Concilio Vaticano II, ma oggi dicono i sociologi che anche loro sono in difficoltà. Sto parlando dell'Occidente, soprattutto dell'Italia, ma in generale del mondo occidentale. Allora, qual è il problema? Il problema è che la guai al solo, cioè è difficile vivere la fede da soli. Bisogna creare degli ambienti. Gli ambienti che cosa sono? Sono delle relazioni fra persone che hanno in comune la fede, ma non soltanto la fede. Cioè, questi ambienti devono avere in comune per poter sopravvivere e per poter attirare, anche attrarre, un comune giudizio su quello che succede nel mondo, un giudizio culturale, diciamo così, storico-culturale. Cioè, non basta che si trovino per andare a messa, per pregare insieme, per dire il rosario, oppure per aiutare le persone che hanno bisogno perché sono ammalate o povere. Certo, anche tutte queste cose, ma devono avere un giudizio condiviso su quello che succede nel mondo. Cioè, perché siamo arrivati a questo punto di scristianizzazione, perché non ci sono più le strutture e dobbiamo trovarci a casa o magari nelle aule vuote di una parrocchia, nei locali vuoti di una parrocchia. Ecco, bisogna che queste persone che costruiscono questi ambienti abbiano anche una condivisione. Mi fermo, ma se le interessa, perché questa è la domanda delle domande, non, per questo mi sono permesso di allungare. Questa è la domanda a cui tutti dovremmo cercare di dare una risposta, o comunque a tutti ci dovremmo dovremmo porcela. Che fare della nostra fede? Come giocarla? Come viverla? Non possiamo andare avanti da soli. Il solo non va da nessuna parte. Non solo perché lo dice la Bibbia, ma perché è vero, è così. Però questo non risponde, cioè è importante che ci sia la domanda, ma poi la risposta non è facile. Se vuole che ne parliamo, mi scriva una mail e vediamo di approfondire. Però intanto lei ne parli con quelle persone che ci sono, perché insomma non è che siamo, cioè i cattolici oggi sono una minoranza anche in Italia, ma sono una minoranza visibile, insomma, corposa ancora, ecco. Pronto?
Pronto?
Prego.
Pronto?
Sì.
Mario da Viterbo,
Prego.
come sta?
Bene, bene, grazie.
L'importante è quello. Un abbraccio di cuore sia ai buoni che ai cattivi. Ti volevo dire, mi può dire qualcosa dell'Apostolo Giovanni?
Dell'Apostolo Giovanni cosa devo dirle? Che era un
No,
grande
della.
santo. Sì.
Qualcosa che mi piace, il rapporto tra lui e Gesù, qualcosa se può, insomma, via, come crede.
L'Apostolo Giovanni era l'Apostolo prediletto di Gesù. Io co conosco un po' attraverso, per esempio, gli scritti di Maria Valtorta, che parlano molto spesso di Giovanni. Giovanni era giovane rispetto a Pietro, era molto giovane, era molto puro, molto Gesù, questo c'è anche il Vangelo, lo presenta sempre come un modello di giovinezza pura. Poi diventa il custode di Maria, perché Gesù affida la Madonna a lui, e lui alla Madonna, ovviamente, e quindi svolge questo ruolo importantissimo, vivrà a fianco di, dicono almeno, insomma, della Madonna tutti gli anni successivi e vivrà a lungo, a differenza di tutti gli altri che moriranno martiri. Scriverà il quarto Vangelo, che è molto diverso, è abbastanza diverso dai tre sinottici. È il Vangelo più teologico, se posso dire una cosa del genere, più profondo, magari meno descrittivo. E poi non saprei che altro dirle. Ce ne sono tante di cose da dire, però ci sono quelli che molto più e meglio di me hanno illustrato. Mi viene in mente Sant'Agostino, per esempio, il commento al Vangelo di Giovanni. Ce ne sono tantissimi di commenti. Che sicuramente se le interessa, se le piace questa figura, troverà tantissime spiegazioni, illustrazioni, commenti ai Vangeli da parte di grandi santi, padri della Chiesa o dottori della Chiesa. Sicuramente ho in mente il commento al Vangelo di Giovanni di Sant'Agostino, ma poi ce ne sono stati tantissimi fino ad oggi. Pronto? Non so se ci sono altre. Bene, siamo arrivati alla fine. Abbiamo presentato questa lettera, questa omelia, scusate, di Leone XIV. Sul tema della creazione, ritorno ancora sulla domanda che mi ha fatto la signora da Cagliari, Francesca, perché è una domanda che dobbiamo imparare a porci un po' tutti, cioè nel senso che dobbiamo imparare a sentire la responsabilità che la Chiesa siamo anche noi, cioè la Chiesa non sono soltanto il Papa, i Vescovi. La Chiesa è il popolo di Dio, ma il popolo di Dio deve sentire la responsabilità di fare avanzare la Chiesa, di far sì che la Chiesa si diffonda. Questa è la nuova o seconda evangelizzazione. Proprio farlo, intanto bisogna volerlo, ma poi soprattutto bisogna assumere questa mentalità missionaria, che non significa fare cose strane. Ma significa svegliarsi tutte le mattine con la preoccupazione a chi oggi posso parlare di Dio, di Cristo o della Chiesa o del cristianesimo o di quello che può servire affinché si possa convertire o almeno si senta attratto, attirato a porsi delle domande. Ecco, credo che questa sia la domanda che ci dobbiamo porre, che deve accompagnare la nostra esistenza di battezzati, di cristiani. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.